Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Quasi 15 milioni è quanto ha guadagnato il presidente della direzione di UBS, Sergio Ermotti, lo scorso anno. Cifre che da tempo fanno discutere e a cui ora la politica vorrebbe mettere un limite. E a far discutere oggi anche un'altra questione, le acquisizioni della Posta, oggetto di un'interpellanza di Fabio Regazzi, se ne occuperà il Parlamento in serata. È morto lo scrittore Peter Bixell, avrebbe compiuto 90 anni tra una settimana, era considerato tra gli autori elvetici più importanti a livello internazionale. Era tra i membri di una banda di ladri che compiva furti, soprattutto nei grandi magazzini, è stato processato oggi a Lugano, sentenza nel pomeriggio, ma a colpire l'entità del bottino, oltre 1 milione di franchi. Aiutare la Siria quanto e come, dopo il cambio di regime, l'Europa pare decisa a puntellare economicamente il paese a un passo dal collasso economico. La Cina punta a incoraggiare i consumi interni che da tempo ristagnano e lo fa con misure abbastanza inusuali per Pechino, aumenti salariali, sussidi per l'istruzione e promozione turistica. È stato reso noto oggi quanto guadagna il più importante manager bancario svizzero. Lo scorso anno Sergio Ermotti ha incassato da UBS 14,9 milioni, 2,8 di stipendio e 12,1 di parte variabile. Una retribuzione importante, anche se proporzionalmente minore rispetto all'anno scorso, per responsabilità importanti, specie visto che è in corso l'assorbimento di Credit Suisse da parte di UBS. Cifre quelle pubblicate stamani nel rapporto di gestione che fanno di Ermotti il manager più pagato d'Europa nel settore bancario, cifre che ogni anno alla loro pubblicazione fanno discutere. Insomma, è un tema sensibile in Svizzera e che occupa anche la politica, che è ad un passo da una misura impensabile fino a qualche anno fa: introdurre un tetto massimo ai salari dei manager di banca. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Salari dei manager bersaglio della politica era già successo 12 anni fa con l'approvazione dell'iniziativa contro le retribuzioni abusive. Erano i tempi dei bonus milionari di Daniel Vasella da Novartis. Ora ecco la nuova stoccata che un'altra volta non arriva da sinistra, ma dal consigliere agli stati UDC Jakob Stark.
Sie haben die Motion angenommen mit 21-19 Stimmen. Sie geht an den Nationalrat.
Sua la mozione, approvata a sorpresa e di misura la settimana scorsa dal Consiglio degli Stati, introdurre un tetto massimo di 3 fino a 5 milioni di franchi per le retribuzioni dei manager di banca, nel mirino chiaramente UBS. Manca ancora il via libera dal Consiglio nazionale, ma lo scenario è reale e inquietante, secondo l'headhunter zurighese Jonas Neff, specialista nella ricerca di personale in ambito finanziario.
Wenn das wirklich so käme, wäre das ein fatales Signal für die Finanzindustrie.
Sarebbe un segnale fatale per l'industria finanziaria e per tutta la piazza economica svizzera, perché lo Stato si mischierebbe nell'economia privata in un modo mai visto prima.
Bisher noch nie gesehen haben.
Intanto però molti osservatori si sarebbero aspettati più sensibilità e fiuto dalla banca nei confronti di un mondo politico chiamato a definire ad esempio i nuovi requisiti di capitale proprio, e più moderazione è quanto vorrebbe anche Vincent Kaufmann, direttore della Fondazione Ethos, che rappresenta gli azionisti attenti agli investimenti responsabili.
Per noi effettivamente dei salari variabili troppo elevati incita a una presa di rischio troppo importante.
Salari variabili, i bonus troppo elevati spingono ad assumere rischi eccessivi, lo si è visto nelle ultime crisi bancarie. Per questo saremmo favorevoli a un sistema come quello introdotto nell'Unione Europea, dove le retribuzioni variabili nelle banche possono essere al massimo il doppio rispetto al salario fisso.
Limitare il variabile ça nous semble être une bonne idée, c'est ce qu'a fait l'Europe.
La domanda la poniamo allora al cacciatore di teste. Quanto è determinante il salario per accaparrarsi i manager migliori, Jonas Neff?
Uno stipendio competitivo è sicuramente un aspetto importante, ma non è sempre necessaria la cifra più alta per convincere le persone migliori. Credo però che la soglia discussa dal Parlamento avrebbe un effetto negativo sulla ricerca di talenti per una banca come UBS.
Questione anche di termini di paragone, perché se in Europa il direttore della Deutsche Bank, il più pagato, non supera i 10 milioni, le grandi banche americane, JP Morgan o Goldman Sachs, arrivano a pagare anche oltre i 30 milioni di dollari.
E questo solo per le banche. Per quel che riguarda il resto dell'economia, segnalo quanto ha guadagnato ad esempio il direttore generale di Novartis, Vasant Narasimha, che si porta a casa poco più di 19 milioni di franchi, mentre per quel che riguarda Nestlé, da gennaio ad agosto, mese della sua partenza, Ulf Mark Schneider ha incassato 9,6 milioni per 8 mesi, quindi 14 milioni e mezzo di franchi se proiettati in un anno. Continuano a far discutere le acquisizioni di imprese della Posta. Fabio Regazzi, consigliere agli stati del centro, chiede al Consiglio federale come mai ancora non si sia attivato per controllarle meglio, nonostante una chiara volontà del Parlamento. In gioco c'è, secondo il ticinese, la concorrenza leale tra le aziende pubbliche e quelle private. Da Berna, Anna Riva.
La Posta investe, investe e compra. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le imprese acquisite, soprattutto nel settore digitale. E parallelamente si sono moltiplicati gli atti parlamentari su necessità e adeguatezza di tali acquisizioni per un'azienda, la Posta, con un chiaro mandato di prestazioni. L'ultimo di questi è un'interpellanza di Fabio Regazzi, che verrà trattata in serata dal Consiglio degli Stati. Il ticinese domanda al Consiglio federale perché non rispetti le decisioni del Parlamento, che negli scorsi anni, sulla base appunto degli atti parlamentari, ha chiesto di regolamentare in modo più rigoroso le attività commerciali delle aziende statali. Regazzi chiede inoltre se non sia necessario creare una base legale per garantire un simile controllo. Le acquisizioni, scrive il consigliere agli stati del centro, avverrebbero infatti non solo nell'ambito dell'attività principale per cui la Posta ha un mandato di prestazioni, ma anche in numerosi altri settori, come appunto i servizi digitali, con il rischio di distorsioni della concorrenza nei confronti del settore privato. Nella sua risposta il governo scrive che, dato che la situazione nelle imprese statali è molto eterogenea, il problema non può essere risolto con una modifica legislativa senza generare burocrazia o limitare fortemente la libertà imprenditoriale. Inoltre, il Consiglio federale starebbe lavorando ad alcune direttive su come evitare vantaggi in termini di informazione, finanziamento o sovvenzioni incrociate. Ricorda infine come si stiano preparando le basi per fare in modo che le acquisizioni al di fuori del mandato di prestazioni siano sottoposte alla sua approvazione, anche questa la richiesta di una mozione. Insomma, la strategia della Posta rimane un tema non solo in termini di chiusura di uffici postali.
È morto Peter Bixel, lo scrittore svizzero avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 24 marzo. Bixel era considerato una delle voci più importanti della letteratura elvetica a livello internazionale. Era autore di decine di libri e di varie rubriche su periodici. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Per 60 anni Bixel è stato celebrato come il maestro della prosa breve. Il suo primo libro, Il lattaio, uscito nel 1964, lo ha reso famoso anche fuori dalla Svizzera. Le sue rubriche per decenni hanno raggiunto un vasto pubblico di lettori. Su come avesse trovato il suo stile, ascoltiamo un estratto dell'intervista di Natascia Fioretti, diffusa lo scorso gennaio su Rete 2.
Chi vuole cercare il suo stile è perso in partenza. Io ho sempre scritto, sin da quando ero bambino. Scrivevo ancora prima di conoscere tutte le lettere dell'alfabeto. Certo, da tutto questo ne è uscito qualcosa, ma è come se fosse nato in modo spontaneo, senza dipendere da me.
E per quanto riguarda gli ingredienti di una buona storia, questa è la sua ricetta.
La storia deve essere autoportante, deve raccontarsi da sola, altrimenti non è una buona storia.
Bixel ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari, come il Gran Premio Schiller. È stato anche membro del leggendario Gruppo 47. Era nato a Lucerna nel 1935 e il prossimo 24 marzo avrebbe compiuto 90 anni.
In Ticino adesso il 2024 è stato un anno di sfide per il turismo del Locarnese e delle sue valli, ma i numeri dei pernottamenti mostrano che la regione ha subito solo una minima flessione rispetto all'anno prima e con 7 milioni di pernottamenti totali si conferma una forte crescita rispetto a prima della pandemia. Cristian Gilardoni ha seguito la conferenza stampa dell'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, sentiamolo.
L'anno difficile, iniziato all'insegna del maltempo e contraddistinto dall'alluvione in Valle Maggia, ha portato a una flessione minima delle cifre. Quel 7 milioni di pernottamenti è però influenzato al 60% dalle residenze secondarie, su cui non ci sono certezze, ma solo stime. Aldo Merlini, presidente dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli.
È difficile capire quanto vengono utilizzate, però anche noi abbiamo dei dati non precisi, perché per avere dati precisi bisognerebbe sapere il consumo di elettricità e di acqua nelle case, però in base a delle inchieste che facciamo sono dei dati verso il basso più che verso l'alto.
Benjamin Frizzi, direttore operativo dell'organizzazione turistica regionale, il bel tempo potrebbe da solo permettere un nuovo aumento del numero dei pernottamenti. Voi però non aspettate passivamente e in questo momento volete mettere l'accento sui turisti provenienti dagli Stati Uniti.
Abbiamo una strategia duale sostanzialmente. Da una parte lavoriamo sempre con Svizzera Turismo e Ticino Turismo, quindi andando a intercettare un po' quelli che sono le possibilità classiche, passami il termine, del mercato turistico. Però abbiamo anche dei nuovi partner che sono arrivati nella regione, delle catene alberghiere che si propongono proprio direttamente a un pubblico americano. E poi abbiamo degli alberghi 5 stelle che sono molto volenterosi di proporsi anche sul mercato americano, quindi faremo anche con loro delle attività più di sales, di acquisizione, con delle presenze fisiche, quindi contiamo veramente che con questa strategia duale di interessare un po' il pubblico americano che l'anno scorso ha avuto davvero un boom in Svizzera.
Ascona Locarno Turismo, oltre a rimanere la destinazione estiva più ambita in Svizzera, vuole quindi ampliare i confini e farsi conoscere anche negli altri continenti. E questo anche grazie agli eventi in collaborazione con Red Bull, che quest'anno passerà da qui con l'X-Alps di I Can Fly, manifestazione da oltre 250 milioni di visualizzazioni nel mondo.
A Lugano invece si è aperto un processo a carico di un 28enne rumeno accusato di una quindicina di furti in Ticino e Romandia sull'arco di 7 anni. Nel mirino dell'uomo, che faceva parte di una banda, c'erano soprattutto le gioiellerie all'interno dei supermercati. Il valore della refurtiva è di oltre 1 milione di franchi. L'uomo ha ammesso quasi tutti i fatti e la sentenza sarà a metà pomeriggio. Ha seguito per noi il dibattimento Pervin Cavaccioglu.
L'imputato ha dei precedenti in Inghilterra, Italia e Olanda, tutti per furto. Il medesimo motivo per cui oggi è comparso in tribunale a Lugano. Una quindicina i casi di cui è accusato. La maggior parte fatti in gioiellerie nei supermercati Manor, dove venivano rubati orologi e gioielli quando il furto riusciva. Il 28enne rumeno agiva in una banda ben organizzata. 5 complici sono già stati condannati. Oggi in aula l'uomo ha contestato la partecipazione attiva in 4 furti, ma per il resto ha ammesso tutto, ha collaborato e rispettato le autorità, ha riconosciuto la procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, che però ha precisato: avrebbe continuato se non fosse stato arrestato durante la fuga dopo l'ultimo colpo l'anno scorso alla Manor di Sant'Antonino. In 7 anni di colpi in Ticino e Romandia, la refurtiva denunciata supera il 1 milione di franchi. Solo una piccola parte è stata recuperata. È stata quindi chiesta una pena di 4 anni e 10 mesi, così come l'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Una misura a cui l'uomo non si è opposto. Dice di voler cambiare vita perché ha capito di aver sbagliato. La difesa ha anche ricordato che il suo cliente ha lasciato la Romania all'età di 20 anni e che ha iniziato a rubare per via della situazione difficile in cui si trovava. Si è quindi battuta per una pena di 3 anni, di cui però solo la metà da espiare. La sentenza nel pomeriggio.
La pagina estera adesso. A Bruxelles oggi si discute della Siria e di come salvare dal collasso la sua disastrata economia. Sono 2 le iniziative in corso, una conferenza dei donatori, alla quale partecipa anche la Svizzera, e una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. In collegamento abbiamo adesso il nostro collaboratore da Bruxelles, Beda Romano. Quali sono innanzitutto le promesse di aiuto emerse fino a questo momento?
Sì, buongiorno. Sono promesse relative per ora, perché solo la Germania ha messo a disposizione 300 milioni di euro per la Siria. Siamo in effetti in una situazione molto molto particolare. La conferenza si svolge annualmente, ma questa volta si svolge dopo un cambio di regime in Siria, caduto il regime di Assad, e c'è il tentativo da parte occidentale di stabilizzare il paese. Quindi dobbiamo presumere che soldi ne arriveranno da parte di altri paesi della comunità internazionale. Il problema evidentemente è che gli Stati Uniti di Donald Trump hanno annunciato nel corso degli ultimi giorni di volere sospendere i propri aiuti umanitari e internazionali, e questo inevitabilmente avrà un impatto sulla raccolta del denaro a favore della Siria.
Questo per quello che riguarda gli aiuti. La misura che più aiuterebbe Damasco in realtà è però la revoca delle sanzioni, una misura che è ormai decisa, è stata annunciata. Al tempo stesso è stato anche lasciato intendere da parte dell'Unione Europea che potrebbe sospendere questa revoca se il nuovo governo dovesse venir meno alle sue promesse di stabilità e democrazia. C'è il rischio di una revoca di queste sanzioni?
Allora, è un problema per la comunità internazionale e in particolare per l'Unione Europea. Poche settimane fa l'Unione ha annunciato la revoca delle sanzioni in alcuni settori cruciali, sia per l'economia siriana, sia per le attività potenziali economiche dell'Unione nella regione, in particolare nell'energia. Annunciando la revoca di queste sanzioni, l'Unione Europea aveva messo l'accento sulla possibilità di sospendere la revoca nel caso in cui la Siria venisse meno alle sue promesse. Oggi la Francia lo ha detto esplicitamente, ha detto che chiederà, se le cose continuano per il verso sbagliato, la sospensione della revoca. Non dimentichiamo che alcuni giorni fa ci sono stati massacri molto sanguinosi nel paese, soprattutto sul litorale mediterraneo, e in quella circostanza la posizione del governo non è stata chiarissima. Detto ciò, il nuovo governo siriano ha annunciato una commissione d'inchiesta e in questo modo sta cercando di calmare le eventuali tensioni con l'Unione Europea.
Beda Romano in diretta da Bruxelles, adesso in Cina. Dalla Cina infatti arrivano timidi segnali di ripresa dell'economia, ma i dazi di Donald Trump preoccupano Pechino. Il governo ha appena annunciato un piano speciale per il rilancio dei consumi. L'obiettivo è quello di stimolare il mercato interno per ridurre la dipendenza dalle esportazioni. Ma l'impresa non sarà semplice, ci dice di più Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Adotteremo politiche più proattive per stimolare l'economia e rilanciare i consumi interni. Il governo cinese lo aveva promesso la scorsa settimana, in chiusura della sessione plenaria annuale del Parlamento. Ed ecco che domenica è stato pubblicato un ambizioso piano speciale in 8 punti. Pechino sa che i dati diffusi stamattina non sono sufficienti per guardare con fiducia al futuro. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 4% a gennaio e febbraio, meglio del 3,7% di dicembre, ma il dato è condizionato dalle lunghe feste del Capodanno lunare che come sempre trainano la spesa delle famiglie. Il piano annunciato dal governo vuole garantire maggiore liquidità alle imprese e a cascata ai risparmiatori cinesi. Per farlo vengono individuati 8 punti, tra le misure l'aumento dei salari minimi e la riduzione delle differenze di reddito tra grandi città e province rurali, poi sussidi per le coppie con figli e ampliamento delle prestazioni pensionistiche, in primis quelle sanitarie. Approntate una serie di misure per rafforzare il sostegno al credito, allentando le regole per i prestiti bancari. Via poi a un ampio pacchetto di obbligazioni speciali per accelerare i rimborsi dei fondi dovuti alle imprese, ma anche per stabilizzare il mercato immobiliare. Per aumentare la spesa pubblica, il deficit di bilancio verrà portato dal 3 al 4% del PIL per la prima volta dopo diversi anni. Una fetta importante va a sostenere lo sviluppo delle cosiddette nuove forze produttive. Il governo la definisce politica vecchio per nuovo, con sussidi per acquistare nuovi prodotti digitali come smartphone e tablet, ma anche auto, moto e biciclette elettriche. La speranza è innescare un circolo virtuoso che alimenti i consumi, favorisca le imprese cinesi e riduca la grande dipendenza dell'economia dall'export, schermandosi da Donald Trump.
In Georgia è arrivata la seconda condanna nel giro di una settimana per l'ex presidente Mikhail Saakashvili. Dopo quella a 9 anni per corruzione emessa la settimana scorsa, oggi ne è arrivata un'altra a 4 anni e 6 mesi per essere entrato illegalmente nel paese nel 2021 proveniente dall'Ucraina. Allora l'ex capo di Stato era già ricercato dopo una prima condanna a 6 anni per abuso di potere. Stefano Grazioli.
Mikhail Saakashvili è stato l'eroe della rivoluzione delle rose che nel 2003 ha spostato per la prima volta la Georgia dall'orbita russa a quella occidentale. Sostenuto dagli Stati Uniti, ha iniziato a trasformare il paese, modernizzandolo con riforme economiche liberali, combattendo la corruzione, appoggiato da buona parte dell'elettorato, desideroso di accelerare la transizione post-comunista. Ha poi tranciato i rapporti con Mosca e ha tentato di riportare sotto controllo le due regioni che sin dagli anni 90 si erano fatto separate dal paese, Abkhazia e Ossetia del Sud. Da qui la guerra con la Russia del 2008, dopo reciproche provocazioni, scoppiata su larga scala proprio dopo un attacco ordinato da Saakashvili, come confermato in seguito da una commissione di indagine dell'Unione Europea guidata dalla diplomatica svizzera Heidi Tagliavini. Da allora è iniziata la parabola discendente, nonostante la rielezione del 2009, involuzione autoritaria e repressione dell'opposizione, critiche arrivate anche da Amnesty International. Poi nel 2013 la perdita del potere, ceduto al suo alleato, diventato rivale, Bidzina Ivanishvili, l'oligarca che ancora oggi regge le sorti della Georgia, nel frattempo rientrata sulla scia di Mosca. Saakashvili, dopo l'intermezzo in Ucraina a fare il governatore di Odessa, era tornato a Tbilisi 4 anni fa per cercare di riprendersi la rivincita, finendo però subito dietro le sbarre, vittima della giustizia selettiva. Odiato dagli uni e amato dagli altri, rimane la figura simbolo nel bene e nel male, per i due schieramenti che dividono ancora la Georgia.
E questo era il nostro ultimo servizio. Voi l'augurio di una bella giornata.